continuarem per després fer el debat, que es veu. Us deia que continuarem amb la conferència de la professora Estefania Tarantino, a la qual també vull agrair que molt ràpidament em digués que sí, que volia venir a Girona, i jo soc realment molt contenta que estigui entre nosaltres, i tenia una sorpresa, però amb aquests canvis d'aula no la podré dur a terme, que també era una sorpresa per ella, però com que no la podré dur a terme, doncs també li explico que era posar el seu CD, el CD, que el meu estudi, per Jude Masiana, ci fa la cortesia di andare al mio studio a cercare il CD, ancora possiamo finire il tuo intervento con il CD.
Ah.
Perdoneu, la professora Estefania Tarantino, a més de ser una gran filòsofa, és una gran música, amb el sentit més ampli de la paraula, perquè té una veu meravellosa, preciosa, i perquè compon, fa lletra i música de les seves composicions, lletra i música per les seves cançons. Té un grup que jo he de dir que al començament pensava no serà un grup d'amigues, que fan música així per plaer, no, és un grup d'autèntiques professionals, un grup de rock fantàstic, i que us convido a escoltar a través d'internet, perquè realment és una meravella, i després veureu amb el petit tros que posem amb el CD, si ens ho llegeix bé i ho podem sentir, com us dic la veritat. Jo realment em vaig emocionar molt quan les vaig sentir en directe a Nàpols, i és una satisfacció tenir una col·lega brillant en la seva professió i brillant també perquè ens fa gaudir a tots de la música i d'unes lletres realment molt, molt brillades. Aleshores, jo, una brevíssima presentació de la professora i amiga Estefania Tarantino. Ella és investigadora a la Universitat de Nàpols Oriental, i Federico II. Té no un, sinó dos doctorats en filosofia. El primer defensat a la Universitat de Ginebra, a Suïssa, i el segon a l'Institut de Ciències Humanes a la Universitat de Nàpols i de Florència. La seva investigació està orientada envers les filòsofes del segle XX, algunes de les meves preferides, com Maria Zambrano, per exemple, o Hannah Arendt, o d'altres, però sobretot Maria Zambrano, perquè és una nostra filòsofa ignorada pels filòsofs de tot l'estat espanyol, o sigui, és una vergonya que tinguem una filòsofa de la categoria de Maria Zambrano i que els nostres col·legues de filosofia la ignorin i continuïn ignorant el 2008. Que la ignoressin als anys 70 es podia dir, bueno, però que la continuïn ignorant el 2008 realment és quasi bé insultant per qualsevol moment una mica ben organitzada. Doncs és una de les línies de recerca profundes de la professora Estefania Tarantino, i jo us llegiré a part de les publicacions que això es canvia per molt, de les publicacions que teniu aquí, us llegiré alguna més i ja li donaré la paraula a ella perquè es faci la seva ponència i després per poder intercanviar, que jo crec que tenim moltes preguntes i moltes curiositats per satisfer. Començaré amb un treball de fa uns anys, La libertà informazione, Estudio su Jan Hertz e Maria Zambrano, Mimesis, Milano, 2007, Pensiero e giustizia in Simone Weil, un'altra filosofa che se non l'hem llegida heu de llegir-la, en aquest cas és un llibre que ella ha editat, en Aradne, Roma, 2009, Esserci di composizione per Angela Mutino, Filosofia, differenza sessuale e politica, també con editora Giovanna Borrello, in Guori, editoria napolitana, 2010. Femminismo e neoliberalismo, libertà femminile versus imprenditoria di sé e precarietà, una cosa che heu de llegir obligatoriamente perché us pot il·luminar moltes coses de les que esteu visquent vosaltres ara, a Benevento 2014, i també sobre Maria Zambrano, l'ànima perduta dell'Europa, Maria Zambrano e Simone Weil, che è un libro che tengo per qui, dopo se queréis un consegno, la collezione di Diotima, Questioni di filosofia e politica, Napoli 2014, la función guerrera, una visión feminista de la cultura de la paz, en un libro coral hecho por Rodea Pérez, Fernández de Trigalvez, 100 años de discurso femenino sobre la guerra y la paz, en la editorial Tirano Blanco de Valencia, 2017. Maria Zambrano e i luoghi naturali della condizione umana, pace e libertà in Occidente, la rivista di filosofia ibérica e dell'umanità. Podría estar otro rato más, pero no, porque quiero escuchar, seguro que todos y todas queréis escuchar, a la profesora Estefania Tarantino. Yo le agradezco de nuevo que esté aquí y haya aceptado y su título de su conferencia lo tenéis aquí en el PowerPoint, Di dicentramenti e spostamenti, l'intreccio tra arte politica nel pensiero delle donne. Grazie Stefania.
Grazie Elisa, grazie a voi per questa magnifica presentazione. E riguardo la musica, sta per uscire un secondo disco e se dopo abbiamo la possibilità ce l'ho qui con me sul computer e invece del vecchio possiamo sentire un inedito nuovo. E grazie ancora di questo invito e di queste giornate molto intense. Allora, il titolo mette insieme queste due passioni che perseguo da moltissimi anni, e cioè la filosofia, il percorso femminista che faccio a Napoli sia da un punto di vista militante, quindi facendo parte di un collettivo femminista che appunto si chiama ADA Teoria Femminista e che riprende il nome di Ada Lovelace, che è stata la prima a fare i primi sistemi di calcolo che poi hanno portato all'elaborazione dei computer, eccetera, e anche dal punto di vista accademico, universitario, ho sempre lavorato sul pensiero delle donne e su che cosa significa nel XX secolo l'entrata delle donne nella filosofia a pieno titolo. Non che prima non ci fossero, le donne ci sono sempre state nel pensiero. Pensate che la prima traduttrice di Cartesio, Giuseppa Eleonora Barbapiccola, nata a Salerno in una piccola cittadina vicino Napoli, aveva tradotto l'opera di Cartesio. Il problema è che non sono state veicolate dalla tradizione filosofica. Nel XX secolo entrano a pieno titolo nel discorso filosofico e la filosofia cambia, non è più come prima. E la linea di ricerca su cui lavoro da anni e che spero di riuscire a far confluire in un prossimo lavoro, diciamo, di pubblicazione, è il prendere sul serio l'analogia che molte filosofe, e mi riferisco in particolare a Maria Tambrano, a Simone Weil, a Jeanne Hersh, forse meno conosciuta da voi, era una allieva di Karl Jaspers, filosofo tedesco, la traduttrice in francese delle opere di Karl Jaspers e collega all'Università di Heidelberg e di Friburgo durante il periodo del nazionalsocialismo. Con Hannah Arendt seguiva i corsi sia di Heidegger sia di Jaspers. Tutte queste donne, a modo loro e nell'ambito dei loro scritti, hanno, in particolare però Jeanne Hersh scrive un libro bellissimo su tempo e musica, Temps et Musique, che è stato tradotto in italiano. E c'è un interesse di Jeanne Hersh anche qui in Spagna, perché so che sia Carmen Villa Guzman che Rosa Rius hanno tradotto delle cose di Jeanne Hersh e hanno fatto anche dei raffronti con il pensiero di Maria Zambrano o di Simone Weil. In ogni caso oggi mi concentrerò su in particolare Simone Weil per arrivare dove voglio arrivare. L'intreccio tra politica e arte, e in particolare nel mio caso la musica, non è da intendersi nel senso di un'arte al servizio della politica, ma nel senso di una politica che sia capace di avvalersi della stessa metodologia dell'arte. E vedremo che cosa comporta questo. In più, parlare di decentramenti e spostamenti significa per me oggi, e questo testimonia di un lavoro di ricerca filosofico e politico allo stesso tempo, di modificare dall'interno la struttura epistemica occidentale e del potere, poiché la politica attuale, in maniera quasi planetaria, come dicevo ieri in una considerazione dopo gli interventi serali, nella sua rappresentazione veicolata dai media soprattutto, continua ad essere permeata da un simbolico fallologocentrico che si nutre della logica dell'uno, che incorpora i luoghi chiavi del potere, siano essi di natura economica, sociale, politica, giuridica, come abbiamo visto adesso con l'intervento di Silvia Niccolai, e culturale, nel senso più accademico anche del termine. La constatazione è che, tranne rare eccezioni, le donne non solo sono lontane da una piena entrata nella politica, diciamo, della rappresentanza, la politica ufficiale dei partiti politici, e quindi di portare la loro soggettività politica nel cuore stesso della politica, ma che proprio per la centralità di un potere di stampo essenzialmente virile, che usa la forza in tutte le sue forme, si tengono volontariamente lontane da questo tipo di politica. Dunque il punto è che una piena partecipazione, dove la differenza femminile fa realmente una differenza e sposta il quadro politico generale, si avrà solo attraverso un cambiamento strutturale del sapere e della politica stessa, che è intrisa di forza e di violenza. E questo vale anche per il sapere universitario, un sapere che molte volte ci rende eruditi, ma ecco, possiamo trovare questa formula: c'è una bella differenza tra sapere e sapere con tutta nostra alma, no? Sapere con tutta l'anima, ed è il libro della Sezzambrano, Asia, un sapere dell'alma, no? Che cosa significa questo? È un orientamento dello sguardo che sposta il piano, dove il partire da sé è diverso dall'essere meramente una competente, una professionista, una tecnica di quel sapere. Quindi per queste filosofe si tratta di rendere le verità sensibili al cuore e non solo alla mente. Si tratta di verità che una volta contattate ci modificano, proprio perché la ricerca della verità è nutrita da un'esperienza di sapere che è attraversata non solo dal punto di vista cerebrale, ma dal punto di vista corporeo. Ed è per questo che la domanda del convegno organizzato da Elisa Guareda, quali nuove categorie e forme della complessità, per questo mio intervento tra arte e filosofia e politica, ho pensato che forse possono essere due che possiamo immettere. La prima riguarda il contatto e la seconda l'attenzione, cioè il contatto materiale con le cose, il contatto con gli altri, con tutto ciò che ci circonda, dentro e fuori di noi. Il contatto, appunto, vorrei proporlo come una nuova categoria della complessità, perché penso che tra l'altro potrebbe essere utile farlo agire come un perno essenziale per le altre culture. Oggi un tema importantissimo, le altre culture, il tema delle migrazioni, eccetera. Dire arte, del resto, è dire di un contatto importante tra la nostra sensibilità e il mondo, il contatto tra un finito e l'infinito, e fare riferimento anche ad un altro tipo di forza che non è quella della violenza, che agisce nel mondo, di un'energia, forse direi con Lucy Rigaray, no? Di un'energia che circola nel mondo. E dunque dire di un sapere prossimo al corpo e all'esistenza singolare di ogni cosa. Ed è dire anche di un lavoro che si svolge in una connessione strettissima tra la sfera materiale, quella relativa ai bisogni, alle necessità, diciamo, corporee, e quella invece della più spirituale, legata all'anima. Per esempio, pensate, molto spesso si parla dell'incontro tra le culture, il dialogo tra le culture. In realtà io penso che il contatto sia una parola più appropriata, perché consente di farci comprendere più in profondità anche quelle culture che hanno un linguaggio e un modo di pensare completamente diverso dal nostro. Cioè il pensiero occidentale, per esempio, è completamente diverso da quello cinese, e quindi anche le categorie interpretative, se vogliamo comprenderlo, dobbiamo fare uno spostamento. Lo scambio relazionale fondato sul contatto crea uno spazio di fiducia e di restituzione di una realtà di sé inedita. E questo presuppone anche quel grande cambiamento che Maria Zambrano auspicava e che ha visto, cioè come nella cultura occidentale noi siamo abituati, abbiamo fondato una cultura del simile, cioè io riconosco solo ciò che è simile a me. Il problema invece è dare vita a una cultura della differenza e quindi di un'accettazione di ciò che resta irriducibile a me. E che cosa c'entra in tutto questo l'arte, la musica? Vi cito una frase di Simone Weil, presente nei Quaderni di Londra. I Quaderni di Londra rappresentano l'ultima fase del pensiero e dell'attività di Simone Weil, che morirà subito dopo. e dove delinea i tratti essenziali per una nuova costituzione dell'Europa fondata su valori che appunto oggi a mio avviso dovremmo riprendere proprio per la crisi profonda in cui siamo. Simone Weil scrive: il potere non dovrebbe essere mai fine a se stesso. Per natura, per essenza, per definizione è solo un mezzo. Sta alla politica come il pianoforte sta alla composizione musicale. La composizione necessaria su piani multipli della politica, quella che Simone Weil auspica per una rinascita politica, dovrebbe farla rassomigliare all'arte, alla musica, più che a una semplice tecnica per l'acquisizione e la conservazione del potere. L'idea di Simone Weil è che se non si opera questo passaggio, cioè il potere come mezzo per arrivare a qualcosa e non per un fine in sé, non si opera quel passaggio verso una terza cosa, chiamiamola aspirazione al bene, alla giustizia, alla verità, che non si raggiunge mai. E qual è il punto? Che cosa significa per Simone Weil aspirazione al bene? Ho partecipato da poco a un convegno a Pisa, la Scuola Normale Superiore, dal titolo Filosofia e nuove istituzioni per l'Europa. E il fulcro era appunto il pensiero di Simone Weil. E una studiosa e traduttrice molto importante in Italia, che ha fatto un'opera di traduzione dell'opera Weiliana, che si chiama Maria Concetta Sala, dice che tale aspirazione, presente nel cuore stesso di ogni creatura umana, un infinitamente piccolo, lo possiamo intendere come il tesoro che possiamo trarre dall'esperienza tramandata, e ieri abbiamo avuto una rappresentazione incarnata di questo attraverso la storia vivente e tutto il lavoro fatto da Marie e da Laura Minuzzi, oppure come il bene che ci capita per caso, trovare una perla in mezzo al mare, e se qualcuno di voi ha letto Van Arendt sa che parlava di Walter Benjamin come colui il pescatore di perle, e la perla la trovi per caso, non decidi, è un accadimento. E anche questo infinitamente piccolo, quello che in un percorso femminile e mistico viene inteso come sete di giustizia, non solo per sé ma anche per gli altri. Una giustizia intesa come mutuo consenso, come accettazione e anche come passività. E tutto il lavoro di Simone Weil, che non era femminista, e che però è diventata l'elemento chiave di pensiero del femminismo italiano, perché quel libro che citava Silvia Nicolai prima di me, pubblicato dalla libreria di Milano, Non credere di avere dei diritti, cioè un manifesto politico del femminismo della differenza italiano, prende quella frase proprio da Simone Weil. E perché? Perché Simone Weil fa una critica, e per la diciamo l'Accademia Filosofica è un po' difficile da digerire, lei critica la civiltà ellenico-romana, quella che i grandi pensatori, anche Husserl, riprendono di fronte alla crisi dell'Europa, ci dicono dobbiamo tornare alla Grecia, alla polis antica, e Simone Weil dice no, la civiltà che dobbiamo recuperare non è quella greca ellenico-romana, ma è quella egeo-cretese, e che sposta moltissimo, perché la civiltà egeo-cretese è quella pre-filosofica. Ed è quella mediterranea, l'antica civiltà mediterranea che lei, su cui lei lavora tantissimo, andandosi a recuperare tutti i frammenti, tutto ciò che è rimasto, e che, vi dico solo, era in stretto legame con le pratiche molto femminili legate ai misteri orfico-pitagorici, e anche alle danze di iniziazione di Eleusi, che appunto hanno un'impronta spiccatamente femminile. Quindi lì la giustizia, per chi ha letto delle cose, e in particolare Simone Weil fa riferimento al libro dei morti egiziano, anche Maria Zambrano cita più volte questo testo, la giustizia è prima di tutto un sentimento che ci attraversa, è una questione che riguarda la carne, la nostra fisicità, perché quando qualcuno mi fa del male è il mio corpo a subire questo male. Quindi per Simone Weil si tratta di ripensare il destino spirituale dell'essere umano, che si gioca nel riconoscimento di una realtà situata fuori dal mondo, vale a dire fuori dallo spazio e del tempo, fuori dell'universo mentale dell'uomo e di tutto ciò che le facoltà umane possono cogliere. A questa realtà corrisponde l'esigenza di un bene assoluto che sempre vi abita e non trova mai alcun oggetto in questo mondo. E questa esigenza di bene centrale che Simone Weil riconosce in ogni creatura e che non riguarda il fatto che io do dignità in una via kantiana, diciamo così, perché siamo razionali, autonomi, no, semplicemente per questo centro carnale che siamo. E quindi è questa esigenza a far sì che, nonostante le disuguaglianze e le differenze di fatto, l'umanità sia uguale ovunque, poiché tutti gli esseri umani sono assolutamente identici nella misura in cui possono essere concepiti come costituiti da un'esigenza centrale di bene attorno alla quale si dispone un po' di materia psichica e carnale. Questo è ciò che Simone Weil traduce, o meglio, chiama materia umana anonima, e dice che fino a che noi non facciamo questo passaggio del riconoscimento non dell'essere umano razionale, autonomo, eccetera, appunto in una linea molto kantiana, ma nel riconoscimento di questa materia umana anonima, quindi anche gli ultimi della società, del mondo, eccetera, non ci sarà questo passaggio di giustizia. Poi è chiaro che con questo Simone Weil non vuole eliminare le differenze ci sono e lo sa benissimo, ma paradossalmente il suo pensiero è che solo riconoscendo uguaglianza a questa materia umana anonima poi posso valorizzare le differenze di ogni singolarità. E un'altra parola chiave che potrebbe rientrare in nuove categorie della complessità, e che è una parola weiliana per eccellenza, è l'attenzione e prestare attenzione. E vedremo in che senso. Tutto il lavoro che ho consacrato a queste donne e su cui continuo a lavorare nasce dal fatto che riconosco un'autorità di una parola femminile sul mondo e che ha avuto anche all'interno della storia della filosofia e del pensiero occidentale un'importanza immensa. Perché? Perché sono andate alla radice della macchia dell'Occidente, segnato da un immaginario idolatrico permeato dalla volontà di potenza, che ha sempre mosso una guerra spropositata, violenta, contro questo infinitamente piccolo che abita in noi e che agisce in noi sotto forma di desiderio di libertà, sotto forma di desiderio di giustizia, di sentimento di giustizia, sotto forma di una verità nel senso di Antigone: non posso fare differentemente da ciò che ho fatto, una verità che io devo mettere al mondo. Quindi hanno scorto, hanno visto un'alleanza perversa tra pensiero e violenza, il pensiero è già segnato da una violenza e che si traduce in una radice oggettivante, universale, del pensiero filosofico. Una violenza dimostrativa, esiste solo ciò che io posso dimostrare. E che fine fanno le realtà mute, senza prove? Dove sono questi resti? Allora c'è qualcosa di irriducibile a questa ragione che vuole essere sempre oggettiva, che vuole parlare appunto in nome di tutti, in un'astrazione poi dei corpi reali che segnano la nostra vita concreta, no? Quindi c'è anche un non riconoscimento del valore della corporeità. E non a caso il libro che prima Elisa Varela citava, Aneometros, senza madre, madre, l'anima perduta dell'Europa, segnala questo, cioè Aristotele mette le donne nella sua scala piramidale sotto l'uomo e più prossima agli animali, proprio per quella potenzialità generativa di cui abbiamo detto prima. E quindi c'è una svalutazione della materia, una svalutazione del corpo femminile e c'è conseguentemente la scissione totale tra il pensiero astratto e il sentire. Però fate attenzione, perché queste donne non fanno guerra al pensiero astratto, il pensiero astratto è fondamentale, ma si rifanno a un pensiero astratto, come vedremo alla fine di questo mio intervento, con un pensiero soprattutto matematico, e dire matematico e dire musica, la musica sono numeri. Quindi tutto questo processo di separazione, di dualismi, di ciò che conta, ciò che vale e ciò che non vale dal punto di vista del pensiero, ha provocato un processo di autodivinizzazione dell'essere umano e anche una mancata accettazione della condizione creaturale e carnale dell'essere umano stesso. Riconoscere il potere dunque come un mezzo e non come un fine in sé è uno di quegli spostamenti che può avvenire soltanto attraverso un'analisi profonda e critica della soggettività, intesa fino ad oggi come difesa di un proprio, come padroneggiamento di sé, come autonomia, come razionalità, come attività, come forza. Invece in loro ne va di una concezione della soggettività assolutamente diversa, fondata sulla relazionalità, sulla intersoggettività, sul non padroneggiamento nel senso di una piena disposizione di sé, dove c'è un intreccio fortissimo tra dipendenza e indipendenza. Se ci pensate bene, noi non è che siamo dipendenti da tutto, dall'aria che respiriamo, dalla madre che ci ha messo al mondo, dal cibo che mangiamo, abbiamo tantissime dipendenze, quindi questo intreccio è fondamentale. E da qui chiaramente potrete immaginare che ne va anche di una concezione altra della libertà, che va oltre tutte queste categorie. Quindi per me si tratta di rilanciare le basi teoriche che le donne hanno messo in campo per una trasformazione reale dei rapporti umani, anche di quelli tra uomo e donna ovviamente, e per l'oltrepassamento di questo sistema fallo-logocentrico imperniato sulla dimensione della forza e sulla svalutazione di ciò che è imprevedibile e in continuo movimento. Maria Zambrano diceva: quello che manca è che un pensiero che sia all'altezza del movimento. Se pensate, la musica è un linguaggio che invece si fonda sul movimento, che non fissa nulla e che appunto agisce potentemente nell'arte questo. E iniziare a spostarsi su un pensiero musicale significa per me insinuare una possibilità, forare la compattezza di ciò che sembra immodificabile e rigido, significa aprire nuovi varchi. Il complesso itinerario che in questi giorni abbiamo visto della genealogia femminile uno degli elementi chiave riguarda il rapporto tra parola e corpo, il fatto che sono indisgiungibili tra di loro, così come lo sono il pensiero e l'azione. Il pensiero filosofico delle donne è quindi un pensiero di concepimento di cose nuove. Nella loro elaborazione di una storia della filosofia fatta essenzialmente da uomini, perlomeno quelli appunto che sono stati trasmessi, loro non si limitano a ripercorrere quella storia, ma la trasformano, appunto l'attraversano e quindi segnalano i punti critici e i punti invece che possono essere conservati. E quindi fanno un lavoro che io chiamo di purificazione dell'autoreferenzialità del pensiero occidentale. E questo lo fanno anche attraverso lo svelamento di una dimensione simbolica su cui le donne hanno da sempre lavorato e su cui lavorano ancora oggi, perché la dimensione simbolica colpisce in pieno l'immaginazione attraverso il linguaggio e le azioni e perché rimanda a un significato ancora inesplorato per la politica. Quindi, a mio avviso, questo pensiero di queste donne non ha soltanto una ricaduta intellettuale accademica, ma ha una ricaduta di efficacia fortissima dal punto di vista politico. Ovviamente intendo una politica ampia, non la politica partitica, cioè la politica che tutti noi ogni giorno facciamo nella nostra esistenza come elemento di convivenza umana. L'arte, con il suo linguaggio simbolico, affonda in una conoscenza che non si avvale della logica discorsiva dell'uno, del logos fallologocentrico. La musica e il linguaggio artistico in generale si appoggiano su un altro ordine, diciamo, discorsivo. E quindi, quanto tempo ancora ho? Un quarto. E allora qui salto delle cose e poi vedo se riesco a riprenderle, però voglio andare al nocciolo della questione e su questo elemento dell'uno vorrei proporvi una triade di pensiero che per me è stata molto efficace, e cioè come riferimenti bibliografici il 20° seminario di Lacan sul godimento femminile, ancora l'analisi di Simone Weil sull'infinitamente piccolo e l'elaborazione che di questi due autori, quindi Lacan e Weil, fa Angela Putino, questa filosofa femminista napoletana purtroppo scomparsa una decina di anni fa, che usa un altro pensatore matematico che è Cantor, George Cantor. E parto da questo libro di Angela Putino che si chiama Simone Weil, Un'intima estraneità. Intima estraneità riprende l'extimité di Jacques Lacan. E dietro il lavoro di Putino quindi c'è filosofia, Simone Weil, e in particolare per quello che riguarda l'universo filosofico maschile, Spinoza, matematica, Cantor e i suoi infiniti attuali. E ricordatevi che Simone Weil era la sorella di uno dei più grandi matematici del XX secolo, André Weil, e la psicanalisi, Lacan, e poi tutta l'elaborazione critica e non che le donne hanno fatto attraverso un intreccio tra femminismo e psicanalisi. Le tre parole chiave del discorso di Angela Putino, a partire da questo universo che vi ho messo davanti, sono limite, disgiunzione e incarnazione. Senza queste tre parole, se ci pensate bene, l'arte non è possibile. Limite, perché la musica è un rapporto tra finito e infinito. La questione del limite e di ciò cui il limite si oppone, vale a dire l'illimitato, Simone Weil lo distingue dall'infinito. È un po' complicato, però immaginatevi, c'è il finito, l'illimitato, la hubris, quello che non ha più limite, e l'infinito, che invece è un elemento che ha il limite in sé, ed è diverso dall'illimitato. L'illimitato è la hubris, è la tracotanza, è la tragedia greca, e si distingue dall'infinito. Illimitato è un tutto totalitario, è un pieno, un riempire tutto, dentro e fuori di sé. È un meccanismo ricorrente che tende a riempire ogni vuoto. Contro questo illimitato lavora la nozione di limite, di finitezza, e da un punto di vista più umano, di rapporti sociali, che nulla però hanno a che fare con la religione, di humilitas, di umiltà. E questo limite è agganciato all'infinito, e qui per chi sa un po' di matematica, Cantor lavora su questi infiniti attuali, creano dei passaggi, dei transiti, sono dei ponti. Invece l'illimitato chiude, fa i muri, crea le barriere. L'infinito invece è un passaggio, e nell'esperienza mistica, per esempio, questo è abbastanza chiaro, no? Non c'è, c'è decreazione nell'esperienza mistica, c'è fare lo spazio ad altro, non c'è riempire il posto di Dio, per intenderci. Quindi l'illimitato parla sempre il linguaggio dell'uno, tutto deve essere unificato nella sua logica interna. Gli infiniti di Cantor, invece, sono molteplici, non vengono racchiusi in un sistema unitario, sono numericamente infiniti. Quindi, nell'analisi di Simone Weil, che Angela Putino traduce, è che il limite significa riconoscere il carattere infinitamente plurale del nostro mondo. E che cos'è la musica se non il riconoscimento di una molteplicità che viene racchiusa in una, pensate alle toccate fughe di Bach o il clavicembalo ben temperato, sono miniature di eternità, ma quell'eternità non ha nulla di assoluto, di totalitario, perché si appoggiano a questo infinito, non a una tracotanza di illimitato. Centrale, allora, per Simone Weil è la maniera in cui attraverso tutto questo lavoro tra... Simone Weil non aveva letto Lacan, aveva letto Freud, in particolare tutto il lavoro sulle masse e l'illimitato, eccetera. In ogni caso separa le tendenze umane che si muovono verso l'infinito da quelle forgiate dagli infiniti attuali, entro cui questo limite si interiorizza, e che consentono di accostare in modo nuovo il senso dell'incarnazione. Ora, per andare alla conclusione, in questo seminario ventesimo, che vi invito a leggere, per quanto Lacan sia difficilissimo, ha una scrittura veramente contratta, dice Lacan, nulla distingue la donna in quanto essere sessuato se non per l'appunto il sesso. Tutto ruota intorno al godimento fallico, ma la donna sta in questo godimento come non tutta. La donna per Lacan è non tutto. Questo non tutto è l'unico che riesce a fuoriuscire dalla dimensione simbolica fallo-logocentrica che assorbe l'uno dentro di sé. Quindi c'è un godimento, un surplus, un'eccedenza, che poi per esempio Cristeva chiama l'abietto, Angela Putino chiama l'inaddomesticato, inaddomesticato, qualcosa che sfugge a questa logica. E Lacan paradossalmente per far capire questo elemento di non tutto, che io non intenderei come mancanza, ma come parzialità, quella di cui parlava prima Silvia Nicolai, cioè una parzialità che non si pone come tutto pieno, fa riferimento alla teoria degli insiemi matematici, a cui negli anni, intorno agli anni 30 del secolo scorso, questo gruppo di matematici, tra cui il fratello di Simon Weil-André, aveva fondato il gruppo di Nicolas Bourbaki sotto questo nome, insomma, un po' era una società segreta di matematica. Perché? Perché questa elaborazione della teoria degli insiemi infiniti e tutto questo discorso portano verso una nuova concezione dell'universale, e è a questo che io voglio arrivare attraverso l'intreccio tra musica, filosofia e politica, cioè la messa al mondo di un universale che si spoglia dell'illimitato e fa riferimento all'intreccio tra finito e infinito. Quindi è con l'elaborazione del non tutto che possiamo aprire un varco. François Collin, che ieri citava anche lui, che ho conosciuto, una donna straordinaria, diceva: la struttura edipica dell'inconscio costituisce la matrice della teoria psicanalitica. La capacità del simbolico si ha attraverso la prova della castrazione. Il sesso femminile, inteso come sesso privato, mancante del pene, è definito nella cultura occidentale negativamente in rapporto al sesso maschile, e quindi si ha un monismo fallico. Molte donne femministe hanno trovato una qualche verità nella psicanalisi, che è stata letta come una loro verità. Il problema è quello di rendere conto del desiderio delle donne. In Lacan, il fallo è il significante comune ai due sessi, e quindi tutto il lavoro di Carla Lonzi sulla decolonizzazione che una donna deve fare per uscire da questo monismo fallico e ritrovare come forza propulsiva quella di più, quell'eccedenza, il lavoro appunto che Carla Lonzi ha fatto magnificamente, che ha immesso, perché poi dietro il pensiero della differenza italiana, di cui appunto prima parlava Nicolai, c'è sicuramente Carla Lonzi, che ha lasciato un'opera, come dire, importantissima. Quindi la logica del tutto, perché è importante questo dire non tutto? Perché la femminilità ha una posizione in più e non in meno rispetto al fallico, perché c'è un godimento di più, c'è un'eccedenza che quella struttura unitaria non riesce a contenere. E Simone Weil, per altre vie, ci è arrivata a quello. Per quello poi è stata un perno intellettuale di pensiero fondamentale per l'Italia. La logica del tutto non rende interamente conto di questa eccedenza. Quindi questo non tutto fa riferimento a un infinito, come vi ho detto, a un aperto, a un decentramento, contro e comunque, se non contro, sicuramente in un altro ordine, rispetto invece all'illimitato, che si pone come totalità, come chiusura, come logocentrismo, come dominio, sopraffazione, oppressione, eccetera. E questo, insomma, è molto importante perché, e arrivo alla conclusione, nella mia elaborazione di questo lavoro della Putino su questa triade Weil, Lacan, Cantor, infiniti attuali, eccetera, chiaramente io ho trasformato tutto il discorso matematico nel discorso musicale, perché la musica è fatta da rapporti matematici. Per quanto però riesca a dare un'opera che noi non la sentiamo, la matematica dietro la musica, eppure c'è. La stessa cosa l'architettura, il fatto tutto, le forme, c'è una geometria dietro tutto questo. E Angela Putino dice: c'è un resto che, innominabile, che è questo surplus del femminile, che esce fuori dalla logica di inclusione ed esclusione delle strutture simboliche. Ve lo traduco, no? Le donne vogliono entrare nel mondo, pari opportunità e il diritto e appunto tutto quello che diceva Silvia Nicolai, ma questa inclusione in un mondo resta in un mondo forgiato dagli uomini che non sposta nulla. E allora il problema è esserci, ma ponendo una differenza, e quindi fare riferimento ai modi che fuoriescono da questa struttura falocentrica e contabile. E quindi, avvalendosi del pensiero di Lacan, il sesso femminile esce dalla contabilità, si pone al di fuori di questo conto, e per cui non esistono le donne, no? Poi alla fine dice Lacan, c'è una, c'è la singolarità, non c'è un gruppo sociale in questo. Come diceva un'altra donna francese, Françoise Duroux, le donne sono una classe propria, nel senso non le puoi mettere in un insieme chiuso e finito. Allora, la musica perché? L'arte perché? Perché tutto un lavorio che viene fatto dall'artista innanzitutto gioca un rapporto fondamentale di cui molto spesso ci dimentichiamo, cioè il rapporto tra soggettivo e oggettivo, che potremmo chiamare personale e impersonale. Io, una musicista, un artista, non si siede mai a tavolino e dice: oggi scrivo una poesia, una musica. Non dipende tutto da me. C'è quella che già Platone nel Timeo e in altre opere aveva chiamato l'ispirazione, il daimon, no? E ancora una volta lo traduciamo come vogliamo, c'è un'energia. Poi la soggettività elabora questo attraversamento e l'opera in sé è qualcosa che unifica gli elementi, ma senza omogeneizzarli, senza omologarli, è un'unificazione senza unità. Un uno che non è correlato al tutto, al sistema di questo uno. E la stessa cosa, le varie singolarità che si presentano come statiche nella storia umana e che producono nuove forme di accadere. Quell'infinitamente piccolo di cui vi dicevo prima e che muove e ha mosso le soggettività umane facendo creare grandi cose, sia dal punto di vista artistico, filosofico, politico, eccetera, producono, immettono delle possibilità nel mondo. Meno male che abbiamo avuto Antigone, che ha detto no, preferisco di no, anche a costo della sua vita, e lì ha agito questo infinitamente piccolo, che è secondo me il segreto che si annida in ogni sapere, quando non solo è ciò che ci rende vivi, ma che ha una portata fondamentale e un'efficacia simbolica, materiale, nel mondo in cui viviamo e che sta a tutti noi trasformare, spero sempre, verso il meglio. E grazie, scusatemi per l'italiano.